Buongiorno a tutti. Avete ancora un po' di energie? Poca, poche. Ma come un popolo di infermieri rianimatori che dovete essere rianimati, no? Allora, innanzitutto un grazie alla Gnarti per avermi offerto la possibilità di avere uno scenario così bello davanti oggi pomeriggio, anche se un po' stanco, vedo, e forse anche un po' preoccupato, no? Per tutto quello che comunque sia stamattina che oggi pomeriggio è stato detto. E quello che mi viene adesso in mente di dire per aprire la mia presentazione è quello che mi diceva un collega stamattina appena sono arrivato. Dice, ma io vorrei sapere da voi dirigenti che altro volete da noi infermieri di corsia, come se ci fosse una sorta di dicotomia. E sai, la prima reazione è stata, beh, insomma, siamo infermieri tutti, no? Noi che facciamo oggi un'attività anche di guida, di orientamento, forse abbiamo qualche responsabilità in più, però cerchiamo di portare a casa degli obiettivi che condividiamo, almeno speriamo, con tutti gli infermieri. Poi mentre ascoltavo mi è venuta un po' questa riflessione più approfondita e mi sono chiesto, ma veramente questo popolo di infermieri è un popolo un po' strano, no? Sono anni ormai che non facciamo altro che chiedere, e guarda caso siamo anche bravi ad ottenere, di allungare i nostri percorsi formativi, acquisire nuovi pezzi di carta, acquisire nuovi titoli, avere nuove opportunità in università. E poi ci si aggiunge a tutto questo anche l'obbligo di fare formazione continua, diteci che altro volete da noi. Era un'affermazione giusta o no quella del collega? Io penso che per certi versi sì, però tutta questa premessa serve anche per dire che anch'io vi dirò nella mia presentazione che non basta arrivare a prendere, ad acquisire titoli che sono fondamentali per l'esercizio professionale, anche in aree avanzate come è anche quella dell'area critica, ma bisogna che poi le conoscenze vengano messe in discussione costantemente, aggiornate, riqualificate. E questo orientamento è l'orientamento che io ho potuto vedere esiste in tutte le comunità professionali europee e non solo, anche se le difficoltà che incontriamo noi in Italia, non pensiate, non siano le stesse che incontrano i colleghi che stanno sia oltreoceano, ma che stanno anche nei nostri paesi confinanti, quindi in Europa. Difficoltà che condividiamo anche con le altre categorie professionali, non sono solo difficoltà per gli infermieri, ma sono difficoltà per i medici, per i fisioterapisti e per tutti coloro che esercitano attività intellettuale nell'ambito sanitario. Difficoltà che noi ben conosciamo anche come federazione e che soprattutto chi come me, non so se questo è un privilegio, essere l'infermiere che rappresenta un po' gli infermieri nella Commissione Nazionale ECN, vi posso garantire che non è assolutamente facile stare in un contesto, in un consesso nel quale bisogna far conciliare interessi, pressioni, stimoli, freni che arrivano da tantissime parti e che dovrebbero poi invece portare comunque tutti allo stesso obiettivo. Intanto credo che come infermieri, e lo dimostra intanto la vostra presenza qui, ma anche la domanda straordinaria di partecipazione ai percorsi formativi post laurea che vengono offerti in Italia. È una cosa che mi riempie di orgoglio, che ci riempie di orgoglio, per esempio, sapere anche alla luce di una realtà contrattuale che non favorisce assolutamente l'approfondimento delle conoscenze con i percorsi universitari, è straordinario vedere come c'è un'attenzione, una richiesta enorme da parte dei colleghi infermieri a partecipare a qualsiasi percorso formativo venga offerto. Noi abbiamo attivato 2 anni fa ormai i primi master in Italia. Bene, cari colleghi, per ogni master noi abbiamo avuto un numero di domande esorbitante rispetto al numero dei posti messi a disposizione. In una situazione in cui non c'è riconoscimento economico, non c'è un riconoscimento giuridico, non c'è a volte nemmeno la lungimiranza dei nostri datori di lavoro o dei nostri organizzatori di utilizzarci, una volta che abbiamo acquisito ulteriori titoli, nel modo migliore, riconoscendo quell'approfondimento che abbiamo fatto. Bene, nonostante questo noi abbiamo migliaia di domande per 30-40 posti che vengono messi a bando dalle università. Questo fenomeno si è un po' diciamo, diversificato quest'anno, perché anche con il lavoro, credo, che abbiamo fatto come federazione, ma coinvolgendo tutte le associazioni professionali, e la Niarti ci ha dato una mano straordinaria per il percorso di Aria Critica, noi abbiamo disegnato e offerto a tutte le università italiane dei core curriculum, dei percorsi formativi, dei programmi, degli ordinamenti didattici che hanno fatto sì che le università italiane, impreparate a fare formazione post base per gli infermieri, in poco più di 2 anni quest'anno hanno aperto oltre 150 bandi per quanto riguarda master, corsi di perfezionamento ed altri percorsi di specializzazione post laurea. Questo un po' ha ridotto, diciamo, la pressione sulle singole università, ma comunque rimangono numeri altissimi. Credo che l'assunto che leggete qui, non ve lo ripeto perché è un assunto, proprio per quello che ho detto, condiviso da tutti gli infermieri, ed è forse quella infermieristica ancora una delle poche professioni che spinge con forza a mantenere il sistema anche obbligatorio di formazione continua, seppure con tutti i correttivi che dovranno necessariamente essere apportati. Noi infermieri abbiamo dimostrato anche in tempi non sospetti che l'aggiornamento professionale era in qualche modo interiorizzato, no? come esperienza di professionisti, appunto, che avevano la consapevolezza di questa opportunità. Noi avevamo sempre le nostre sale convegnistiche o comunque tutti i nostri corsi pieni, anche quando non esisteva il programma di formazione obbligatoria dell'ECM. È vero o non è vero? Non abbiamo mica aspettato a 2 anni fa, quando è cominciato questo percorso, per riempire le nostre aule e i nostri corsi. Anche quando non c'erano i master riconosciuti, avevamo i corsi di specializzazione, vi ricordo il corso di specializzazione in terapia intensiva, c'era il corso di specializzazione in psichiatria, anche quelli titoli assolutamente non riconosciuti, ma frequentatissimi da tantissimi infermieri. E allora non siamo noi forse che dobbiamo convincerci della necessità e dell'opportunità che l'aggiornamento professionale offre per la crescita di una professione. È proprio questo l'elemento che ho trovato condiviso in quasi tutti i colloqui che ho avuto in questo periodo con i colleghi della Unione Europea, proprio per preparare la relazione di oggi, cioè questa necessità sentita da tutti di vivere l'aggiornamento non solo come un dovere, ma come un diritto, una opportunità da parte dei professionisti. La cosa faticosa è come poi organizzare i percorsi e le offerte per far sentire il professionista, l'infermiere in questo caso, un usufruitore, un fruitore di un qualcosa che altri ti offrono. Generalmente adesso dobbiamo organizzarci un po' da soli, arriviamo a volte a ottobre, novembre, dicembre, ci rendiamo conto che ci mancano i famosi punti crediti per il 31, ti guardi intorno, il primo corso che passa per la tua città te lo prendi, anche se non ti interessa, perché almeno così ti sei messo a posto con i crediti. Questa è una cosa che ovviamente non va nella direzione giusta, nella direzione corretta, che è quello che invece un aggiornamento e una formazione continua vorrebbe. Una cosa importante anche che ho condiviso con questi colleghi è il fatto che comunque l'aggiornamento ti aiuta anche a evidenziare le situazioni che vanno in qualche modo affrontate per essere cambiate. Il discorso del rischio che sentivo prima è un discorso straordinariamente centrato, e anche l'invito di Elio a mettere insieme i due elementi, no? L'elemento della responsabilità, l'elemento del dovere, della garanzia della qualità assistenziale alle persone con l'aggiornamento, come si fa a non metterle insieme queste cose? Sono ovviamente cose che vanno di pari passo. Se non si ha la consapevolezza di quello che è il modo migliore per fare una cosa, non ci si rende nemmeno conto dei danni che si possono procurare perpetuando un errore, oppure addirittura non accorgendosi di quello che sta per succedere. Noi abbiamo messo su una ricerca molto interessante insieme al Canada e agli Stati Uniti come infermieri italiani, che è una ricerca sui near misses, sui quasi errori. Stiamo cercando di capire anche quali sono quelle situazioni alle quali non diamo assolutamente peso, ma delle quali ci accorgiamo solo nel momento in cui ci fermiamo un attimo a parlare, a tirar fuori. Ecco, questo forse è un po' delle debolezze che noi abbiamo, legate soprattutto al fatto che noi manchiamo di tempo. Gli infermieri italiani con i numeri che siamo, e questa è una cosa che ci differenzia moltissimo dagli altri paesi europei. Noi, cari colleghi, siamo il paese in assoluto in Europa che ha il peggior rapporto tra infermieri, pazienti e anche tra infermieri medici. Noi siamo l'unico paese al mondo dove il numero degli infermieri è inferiore al numero dei medici. Questa è un'anomalia assoluta che non è capita. Quando noi lo diciamo agli altri colleghi degli altri paesi europei o d'oltreoceano, non capiscono come sia possibile che in un paese come l'Italia ci sia un divario così forte nel rapporto tra queste professioni. Non dico che è di troppo, non dico che è di poco, è un dato di fatto che noi abbiamo una presenza media in Europa di infermieri su medico che sono 5 infermieri, 6 per un medico, in Italia abbiamo 0,90 infermieri per un medico. Cioè si tratta di una situazione che va in qualche modo come controllata, evidenziata, perché se non si fa anche una seria politica di revisione in qualche modo delle presenze all'interno delle nostre strutture, probabilmente non abbiamo nemmeno poi la possibilità di cambiare le cose che non vanno. Dicevo questo perché forse anche mettendo a confronto le presenze, sentivo il collega olandese stamattina quando parlava dei rapporti di infermieri e malati nei loro ospedali, cioè robe da rabbrividire rispetto a quelle che sono i nostri rapporti, le nostre proporzioni nella stragrande maggioranza delle nostre realtà. Non è possibile ovviamente reperire o recuperare tempo per discutere, per riflettere, per aggiornarsi anche nell'orario di lavoro quando non si ha nemmeno il tempo sufficiente per garantire quelle prestazioni essenziali che vanno date ad una persona. Questo ovviamente peggiora la qualità dell'assistenza, ma aumenta anche in maniera esponenziale i rischi di errore, perché ovviamente non ci si rende nemmeno conto di questo. Ecco, quella ricerca per esempio che si sta facendo va già oltre anche il concetto di andare a evidenziare gli errori, ma addirittura vorrebbe capire quali sono le situazioni, le aree, anche quelle situazioni non percepite come situazioni di rischio che invece possono poi portare a quelle conseguenze e a quei numeri drammatici che abbiamo visto prima presentati dal professore. Ancora, pensate che c'è un'attenzione in questo momento particolarissima in Italia e di questo dobbiamo approfittare, penso, come infermieri, perché non so se avete avuto l'occasione di leggere il nostro piano sanitario nazionale. Bene, nei titoli delle 10 strategie voi trovate sempre la problematica, diciamo, la parola assistenza. Nel precedente piano voi trovavate sempre cura, diagnosi precoce, abbattere le liste, tutta una serie di puntualizzazioni, no? Su problemi specifici. Questa volta nel nostro piano sanitario abbiamo questa grande accezione invece alla globalità, alla visione globale della persona e guarda caso come infermieri credo siamo un po' in qualche modo la professione che anche per motivi legati al mandato istituzionale, il nostro profilo professionale ci dice che noi siamo responsabili dell'assistenza generale infermieristica alla persona e quindi come non possiamo anche leggere nelle note del Piano Sanitario Nazionale questo tipo di mandato che ci viene offerto. E poi, ecco, una cosa che è importante che il Piano Sanitario Nazionale dice, ed è un'accezione un po', come posso dire, non molto praticata all'interno delle conferenze, eccetera, è il fatto che l'aggiornamento professionale costituisce anche per il professionista uno strumento di promozione dell'autostima. Il rendersi conto, Danilo diceva questo anche in un passaggio del suo intervento, che a volte noi stessi non ci rendiamo conto del contributo che abbiamo offerto a un risultato che spesso è straordinario. Non sono solo i 30.000 morti per errori medici, ce ne sono milioni di situazioni invece straordinarie, eccezionali, di risultati positivi, ai quali contribuiamo in maniera importantissima, ma dei quali spesso noi non abbiamo nessun tipo di riconoscimento. E spesso nemmeno noi stessi ci rendiamo conto di qual è stato realmente il contributo che abbiamo offerto per quel tipo di risultato. Perché? Perché generalmente non abbiamo né la tradizione, né l'occasione, né l'opportunità, nel tempo per documentare in maniera sistematica quella che è la nostra attività sulle persone. Questo è un altro elemento che invece nel momento in cui si fa formazione, si acquisisce anche questa sensibilità alla necessità di documentare e questo è un valore aggiunto perché ti porta ad aumentare l'autostima. In Italia le norme noi siamo tra non so se siamo fortunati o sfortunati, comunque è un dato di fatto. L'Italia è l'unico paese al mondo che ha un numero di leggi infinite, nessuno le sa, nessuno sa quanti siano. Vengono stimate, stimate dagli esperti giuristi tra le 250 e le 300.000. Pensate che la Gran Bretagna va in gira intorno, e mi pare che sia un paese molto avanzato, non è che stiamo parlando di un paese arretrato, ne ha poco più di 1500, quindi capite quanto siamo diversi come cultura, no? Da un punto di vista. E allora, mettiamoci, ci sono tanti svantaggi, ma ci sono anche dei vantaggi. Uno dei vantaggi è che almeno su certe cose, una volta che è scritto nella legge, sappiamo come funziona, o almeno come dovrebbe funzionare, perché poi c'è anche un po' di distanza tra a volte quello che è scritto nelle leggi e quello che si fa praticamente. Comunque noi abbiamo un sistema abbastanza chiaro, definito, e anche per esempio il programma di formazione continua, vedete, è frutto di una serie di norme che si susseguono molto precise, che ci dicono quali sono gli obblighi, i doveri, eccetera. E nella maggior parte dei paesi europei non è così, non esiste questa tradizione di legiferare anche su come si aggiorna un professionista, quanti crediti devi acquisire, eccetera. E infatti in questa mia indagine, che adesso vi presento molto rapidamente, ho potuto verificare proprio questo, cioè che c'è una grandissima differenza innanzitutto tra paese e paese, e laddove il programma di formazione di educazione continua in medicina esiste, è spesso regolamentato non con leggi dello Stato, ma con direttive o comunque orientamenti o comunque con norme che sono dettate o dalle società scientifiche o dagli ordini o dagli organi regolatori, sarebbero un po' i nostri ordini professionali e collegi, che a volte si raccordano anche con le istituzioni governative, con il Ministero della Salute, eccetera, ma che di fatto poi hanno in mano tutto il sistema e controllano anche le modalità con cui i professionisti si aggiornano oppure no. Questa indagine che adesso vi presento molto rapidamente è un'indagine che è frutto di una commistione tra alcuni questionari che io ho inviato a tutti i paesi d'Europa e anche al Canada e agli Stati Uniti, perché avevo trovato in alcune esperienze che avevo fatto in quei paesi, almeno negli Stati Uniti, molta affinità con il sistema che abbiamo noi in Italia, e ho miscelato in qualche modo le risposte che mi hanno dato dei colleghi dei paesi europei e del Canada e degli USA con alcuni dati invece che ho trovato nella bibliografia, sia in internet che su riviste che si sono occupati di questo argomento. Prime considerazioni. Innanzitutto una cosa, c'è pochissimo nella ricerca, diciamo, fatta con la bibliografia, appunto sia cartacea che su rete, ho potuto notare che c'è pochissimo di dedicato al settore infermieristico. Se c'è qualcosa è riservato o comunque parla dell'esperienza della formazione continua per i medici, e raramente si fa riferimento alle altre professioni. Però un'altra cosa che ho notato, laddove c'è qualche altra professione aggiunta, di solito è sempre quella dell'infermiere, come a dire, le due professioni che almeno da questa indagine, che non ha niente di scientifico ma comunque è un po' una lettura, una fotografia di quella che è la realtà, e il problema dell'educazione continua in medicina è un problema sentito fortemente dai medici, ma insieme ai medici anche dagli infermieri. I sistemi che ho visto adottati nei vari paesi sono molto diversi tra di loro, e sono anche diversi i protagonisti, coloro che governano, insomma, il sistema del programma di educazione continua in medicina. In Italia, come ben sapete, gli organismi sono particolarmente il Ministero della Salute e le regioni, che in questa sorta, stamattina sentivo una piccola polemica su questo discorso del federalismo un po', come posso dire, improvvisato, no? Su certe materie, che complica un po' la vita, e comunque in Italia c'è questa gestione, Ministero della Salute, Regioni, che un po' si tirano la giacca sulle competenze, ma bene o male poi fanno sempre quell'accordo famoso, conferenza Stato-Regioni, a metà anno, quindi a programma già avviato, ma comunque il sistema va. Negli altri paesi invece, maggiormente, come vi dicevo prima, si occupa di organizzare l'educazione continua sia le società scientifiche che le associazioni professionali o gli organi regolatori. Credo che sia questo altro assioma un assunto che credo tutti voi facciate, cioè che non si può più pensare oggi nel 2004 con una carta costituzionale europea già firmata e siglata, non si può più pensare di non andare verso una direzione di omogeneizzazione anche dei percorsi formativi, soprattutto quelli post base, e dell'obbligo dell'aggiornamento professionale, perché ben sapete che tutte le norme europee oggi vanno verso la facilitazione della mobilità dei professionisti nei vari paesi. Quindi sarebbe assurdo che un infermiere o un medico italiano, per poter esercitare, debba avere l'obbligo di formarsi con certi criteri, mentre deve garantire nello stesso momento la possibilità di esercizio ad un collega che viene da un altro paese che quell'obbligo non ha. Sarebbe una sorta di sperequazione. Quindi è chiaro, al di là della formalità giuridica, è chiaro che è necessario arrivare rapidamente ad una integrazione, ad una omogeneizzazione, in senso positivo questo termine, tra le diverse modalità di fare formazione e fare formazione continua nei vari paesi. C'è un organismo che soprattutto per i medici in questo momento si sta già occupando di questa integrazione, è questo organismo che si chiama European Accreditation Council for Continuing Medical Education, è un organismo questo che già da 2 anni è stato costituito a Bruxelles e si sta occupando della omogeneizzazione dei percorsi formativi post laurea per i medici. Noi abbiamo dei corrispettivi in altre organizzazioni, ma poi alla fine dirò solamente, mi consentirete una battuta anche sulla nuova federazione che abbiamo costituito su proposta italiana, condivisa con entusiasmo dai colleghi inglesi, spagnoli, irlandesi, portoghesi, eccetera, della Federazione Europea delle Professioni Sanitarie, che ha tra gli altri obiettivi anche quello di trovare un modo riconoscimento, di integrazione di tutte queste opportunità, proprio per facilitare, ripeto, la mobilità all'interno dei vari paesi membri dell'Unione Europea. Qual è l'obiettivo che ci si pone? E questo l'abbiamo già condiviso anche con i colleghi ai quali abbiamo mandato un questionario, dal quale io poi ho tratto le tabelle successive, è quello di arrivare ad un sistema integrato di mutuo riconoscimento dei crediti formativi basato almeno su questi 3 livelli, definire un sistema di quantificazione dei crediti per parlare la stessa lingua. Ci siamo riusciti con le università, con i crediti formativi universitari, si sta andando con un altro sistema omogeneizzare in toto questo percorso dei crediti formativi universitari, dovremmo farlo anche per i crediti formativi dell'educazione continua, definire i requisiti di qualità sia degli eventi formativi che dei provider che sono responsabili dell'offerta e definire i sistemi di controllo e di valutazione condivise. Quali sono i dati? Allora, questi dati, come vi dicevo, sono il frutto di una integrazione tra i dati rilevati sia con i nostri questionari che con bibliografia. Ci sono pochissimi, vedete, paesi nei quali la formazione continua per medici e infermieri è obbligatoria. Tra questi ovviamente emerge per quello che riguarda gli infermieri, la Gran Bretagna e l'Italia. La Gran Bretagna con un sistema che a me piace tantissimo, perché è un sistema che bada molto ai contenuti più che alla forma. In Italia noi abbiamo un sistema ancora oggi che è molto più orientato a controllare la forma e poco i contenuti. Il sistema inglese è un sistema che a me piace moltissimo, perché intanto è regolamentato dall'organo di controllo dell'esercizio professionale, sarebbe il Council degli infermieri, corrispettivo del nostro collegio professionale, che ogni 3 anni verifica se ogni iscritto ha acquisito almeno un pacchetto di formazione pari a 35 ore di formazione teorica e comunque si è esercitato perlomeno per 750 ore in attività pratica. Cioè, vale a dire, si va a verificare se uno effettivamente esercita l'attività per poter poi essere riabilitato in qualche modo ed essere aggiornato nella possibilità di esercitare. Questo si bada molto poco alla forma, si fa autocertificazione, ogni infermiere certifica quello che lui ha fatto in quei 3 anni e poi ovviamente è potestà dell'organo regolatore andare a fare delle verifiche a campione su quanto autocertificano i suoi iscritti. E ovviamente questa verifica dà diritto alla reiscrizione, all'aggiornamento dell'iscrizione per i successivi 3 anni. In Italia il sistema lo conoscete, è un sistema che fa acqua da tante parti, è un sistema però che io mi preoccupo, almeno ancora sono nella fase di ottimismo, che mi preoccupo di dire, piuttosto che buttarla a mare subito così perché abbiamo tanti elementi negativi, cerchiamo di correggere questi elementi negativi, perché noi a differenza di altre professioni non abbiamo tantissime chance alternative per fare formazione continua. Noi dobbiamo, in ogni caso ce la paghiamo sempre da soli, permesso, spesso non ci danno i permessi per partecipare, spesso le amministrazioni che pur dovrebbero offrire dei pacchetti formativi di aggiornamento continuo interni non lo fanno, o quelle che lo fanno senza tenere in grande attenzione quello che è il vero bisogno formativo del suo dipendente. Ma nonostante questi problemi io sono sempre ancora perlomeno dell'idea di dire cerchiamo di portare a casa il risultato, cioè cerchiamo di recuperare le cose che non vanno. Vedete che ci sono anche molti paesi in cui non è obbligatoria, però il programma esiste, vedete dove c'è il rosso e ci sono anche le ore indicate di formazione minima richiesta. Capite da soli che si tratta di una formazione non obbligatoria, ma comunque suggerita, indicata e generalmente governata appunto dalle associazioni e dagli ordini professionali. Per quanto riguarda i crediti formativi, generalmente l'orientamento è di dare un credito per ogni ora di formazione o di aggiornamento. Questo, come vedete, è abbastanza diffuso anche nei paesi, sia negli Stati Uniti che in Canada, oltre che in quasi tutti i paesi europei. Ancora, per quanto riguarda le sanzioni, sapete che solo in Italia sono previste delle sanzioni che poi ancora oggi sono un po' inapplicate perché il contratto non è stato molto puntuale nel decidere e definire quali sono effettivamente le sanzioni previste per chi non partecipa al programma. In Gran Bretagna invece c'è appunto la ricertificazione al cura del collegio, cioè se un professionista in quei 3 anni non ha fatto quello che doveva fare, addirittura deve recuperare quelle 750 ore di pratica che non aveva fatto e deve risottoporsi ad una valutazione, ad una verifica per l'abilitazione. E poi invece in tutti quanti gli altri paesi generalmente non vi sono delle sanzioni formali. Questi sono appunto gli organi che sono deputati anche alla certificazione degli eventi formativi e quindi della effettiva partecipazione da parte dei corsisti o dei professionisti. E per quello che riguarda invece quali corsi vengono accreditati, quale forme di formazione vengono riconosciute, più o meno sono sempre le stesse in tutti i paesi. Non in tutti è riconosciuta la possibilità di acquisire crediti, per esempio, ai relatori di corsi o di convegni, cosa che in Italia viene fatta anche se con pochi punti crediti ECM, comunque nella maggior parte dei paesi questo non viene riconosciuto. E poi il finanziamento, che è una delle problematiche più grosse, da chi vengono pagati i corsi di aggiornamento. Ecco, questo credo che anche per voi sia uno dei punti più critici, no? Perché si dice non ci si può obbligare a fare qualcosa e poi rimane sempre lo stesso stipendio, lo stesso, no? E i costi invece lievitano. Dovrebbe essere, giustamente io condivido come federazione, condividiamo il fatto che la maggior parte dei programmi ECM debbano essere svolti all'interno del posto di lavoro con dei percorsi mirati, finanziati dall'organizzazione, dal datore di lavoro, ma questo non significa perché si accollano solo spese aggiuntive, perché una formazione fatta bene per un'amministrazione potrebbe essere anche un investimento e un risparmio per tanti motivi che adesso non abbiamo il tempo di analizzare, ma ve ne potrei fare una lista infinita. Se esistesse in Italia la cultura di andare a vedere la ricaduta di quello che si fa nel mondo dell'esercizio professionale, nei costi, eccetera, noi sovvertiremmo tante credenze che invece sono assolutamente fuori luogo. Un aggiornamento costante del personale, avete detto che voi siete quelli che in Italia in assoluto fate per esempio il triage, no? Tutto il rischio connesso a questo, un'errata classificazione, no? Non grava per niente sui costi dell'azienda o dell'amministrazione per la quale lavorate, ma caspita se grava per quanto riguarda i costi diretti ma anche quelli indiretti, perché ci possono essere denunce, ci possono essere risarcimenti danni, ci possono essere 50.000 cose. E ancora veniamo a dire che la formazione è solo un costo? Secondo questa accezione, secondo me sarebbe un bel investimento per un'azienda organizzare adeguati corsi e interessanti corsi di formazione per i suoi dipendenti. Ecco, le conclusioni. La valutazione comparata, come vi avevo detto prima, è difficilissima perché ci sono troppe realtà e troppe culture diverse nei vari paesi, manca in altri paesi la tradizione legislativa che invece è in Italia, come vi dicevo prima, e forse la FEPI, che è la Federazione Europea delle Professioni Infermieristiche, che ha già avuto contatti con i presidenti di tutte le associazioni, ivi compreso la NIARTI, e che credo già la NIARTI sappia, ha esteso un invito anche ad utilizzare utilizzare la sede che abbiamo a Bruxelles per le iniziative, per gli incontri, per gli appuntamenti che come Federazione Europea delle Associazioni possono poter fare, la FEPI sarà sicuramente uno strumento anche di pressione politica fortissima per questa integrazione a livello europeo. Noi abbiamo sfidato tantissime situazioni negative pur di arrivare a questo risultato, siamo diventati membri di un organismo che si chiama CEPLIS, che rappresenta tutte le professioni intellettuali a livello europeo, e stamattina ho sentito dire che era strategico avere anche un piede dentro a quei posti dove si fa la politica economica e la politica sociale europea, cioè nel Parlamento, nelle commissioni, nel Consiglio d'Europa. E questi organismi, ripeto, hanno la forza di essere presenti lì perché raccolgono istituzioni pubbliche, perché rappresentano, come la Federazione PASVI cerca di fare, anche le associazioni che in qualche modo si rapportano in maniera costruttiva con essa, e credo che questo potrebbe essere un buon viatico per una professione che non solo, come dicevamo all'apertura, sta solo dando, ma che può anche ricevere qualcosa da queste novità. Vi ringrazio per la pazienza e attenzione.